Siamo in diretta dal Cup 1100 di Torino con Dito nella Piaga per la presentazione di Miss Italia. Grazie per questi 10 minuti con noi. Come ti ho già detto, cercherò di non farti annoiare troppo e di non chiederti sempre solo del duetto con Tony Pitoni a Sanremo.
Va bene.
Anche se molte persone vorrebbero sapere se farete un joint album insieme un giorno.
Guarda, questa è un'indiscrezione che io non posso rilasciare in questo momento, ma non ti nascondo che c'è l'intenzione di continuare a collaborare.
Quindi siete diventati proprio amici?
Sì, molto. Siamo molto amici. Sì.
Che tipo è?
Ma che dire, non so, siamo veramente molto in sintonia. È una persona molto solare, molto, molto educata, molto rispettosa e molto creativa.
E dietro la maschera siamo tutti curiosi di capire che persona ci sia, un po' il personaggio del momento insieme a te naturalmente.
Ma grazie. Ma poi non voglio raccontare troppo, perché comunque il fatto che lui abbia deciso di rimanere comunque abbastanza più anonimo e misterioso ha un valore per me, quindi voglio rispettarlo. Però è una persona con la quale ho legato moltissimo, perché è veramente molto stimolante stare insieme e poi ci divertiamo molto.
Ma infatti questo contrasto tra di voi, tu super performer e lui un po' Daft Punkiano.
Beh, stato... lui anche però super performer, balla da paura, canta maschera, da paura. Cioè. Sicuramente esteticamente siamo un po' opposti, no? Cioè è buffo il contrasto.
Ha funzionato quello.
Sì, perché sicuramente io sono ipercostruita, tutta unghie, cose, parrucche. E lui è molto in contrasto con me, ma questa cosa funziona moltissimo.
Forse la cover meno sanremese alla fine è quella che ha raccolto di più. È indicativo, sì, di un mercato che si sta un po' buttando in direzione internazionale?
Guarda, non lo so, onestamente non so se è una questione di mercato o è una questione di personaggio giusto. Cioè probabilmente questa cosa fatta da qualcun altro non avrebbe avuto la stessa magari qualità e anche però risonanza. E devo dire, lui è in un momento in cui può permettersi di fare veramente quello che vuole. Ci ha lavorato molto, ha lavorato molto per potersi permettere di fare questo, però adesso si è proprio conquistato una trasversalità che in pochi possono vantare.
Qual è la parte più difficile, e poi prometto di chiudere con Sanremo, tra la, sì, duetti e la presentazione del singolo? La parte più emozionante, la più carica emotivamente?
Cioè, che intendi con la parte più difficile?
La serata più difficile da portare avanti.
Ah, tra le due? No, allora, la, sì, serata delle cover secondo me non è difficile, cioè io l'ho trovata meno difficile per il fatto che...
Stacchi più il cervello.
No, più che altro era una cosa che volevo fare da tantissimo tempo, quindi per me è proprio, cioè io se potessi fare questo nella vita lo farei, non che faccia cose perché non posso fare quello, cioè quindi non è che il mio disco lo faccio perché altrimenti se no farei altro, però quindi faccio questo perché mi tocca fare questa musica qua, non è questo il senso, però... Mi rendo conto che mi piacerebbe tanto fare, che ne so, il varietà un po' alla vecchia. Non c'è più quel tipo di televisione, non c'è più quel tipo di linguaggio. Non so se potrebbe ritornare, però anche se ritornasse non so come verrebbe accolto. Quindi per me proprio la cover è stato un momento di grandissimo sfogo, perché mi sono tolta uno sfizio che in un altro contesto non avrei potuto togliermi.
A proposito di cinema e di televisione, stanno per tornare i Cesaroni.
Ah!
Io la domanda... Siccome so che sei di Roma, te la dovevo fare.
Ah, stanno tornando i Cesaroni?
In realtà sì, volevo sapere se posso sperare di vedere un cameo con Dito nella Piaga.
Davvero? No, guarda, per ora non è in programma, però facciamo un appello.
Facciamolo.
Fatemi fare, la
dovrebbe
sorella,
essere il sogno
di
molti.
Sì, la nipote lontana de Cesare. Quella,
no,
non so,
no,
la nipote di Roma Nord.
Lasciando da parte le cose incestuose, naturalmente, lasciamo stare. E ho letto ieri, mi stavo informando parecchio su di te, ho letto che hai fatto la Link University a Roma,
sì,
indirizzo DAMS.
Sì.
La domanda è aperta ai tanti ragazzi under 30 che ci ascolteranno. Secondo te la facoltà umanistica oggi in Italia prepara a un futuro là fuori, magari in ambito performativo, oppure no? Perché è una cosa molto dibattuta.
La mia era diciamo un'università un po' strana, nel senso è cambiata molto rispetto a quando l'ho fatta io, e quando l'ho fatta io era cambiata molto rispetto a quando l'ha fatta chi me l'aveva consigliata. E fondamentalmente era un ibrido tra teoria e pratica, quindi c'erano dei corsi teorici tipici del DAMS e poi dei corsi anche pratici di recitazione, movimento scenico e cose comunque legate alla performance. Credo che probabilmente fare entrambe le cose e non specializzarmi solo in una, ma avere un po' un'infarinatura di tutto mi ha reso sicuramente magari meno specifica, quindi non faccio l'attrice di base, però mi ha stimolato da tanti punti di vista e mi ha fatto avere una visione magari più ampia e trasversale per poter poi nel mio progetto gestire più aspetti, quindi dai videoclip, l'estetica, la stage performance, la vocalità sicuramente, la scrittura, quindi anche l'immaginario, la creatività. Insomma, penso che la teoria serva, nel senso che serve studiare e quindi serve imparare e vedere cosa hanno fatto gli altri per poi rubare senza essere citati per, insomma, robe di, cioè, sia i diritti d'autore, cioè, beh, devono essere spunti, però se non leggi non vai a teatro, non
bisogna
vedi.
Comunque riempire anche,
sì,
nutrirsi,
sì, devi nutrirti molto, certo.
E invece una cosa che hai imparato, un consiglio chiave che potresti dare a tutti, che invece hai imparato proprio fuori da lezione?
Un consiglio che ho imparato, sì, fuori da lezione? Ma non lo so.
Che non ti abbia dato fastidio.
Ma probabilmente il consiglio che ho imparato lavorando sempre di più è accettare il fatto che non puoi gestire tutto. E quindi le persone che ti scegli del tuo team devono essere molto fidate. Però allo stesso tempo devi lasciarle libere di lavorare e quindi ognuno fa il proprio lavoro, non devi rompere le balle su tutto e cercare di vedere, controllare tutto. Credo sia la cosa più importante per viversi meglio le cose, non soltanto perché poi le cose vengono meglio, perché è vero secondo me, ma credo che anche per viversi meglio la propria passione, perché poi il mio lavoro è la mia passione, sia giusto accettare il fatto che non si può controllare tutto.
C'è stato un momento in cui la tua famiglia è entrata in una situazione di contrasto nel vederti prendere questa strada così performativa nella vita, magari meno safe rispetto ad altre direzioni, perché può capitare che magari, sì, ci sia questa dinamica familiare e ci siano tanti ragazzi che la debbano affrontare.
Io sono stata piuttosto fortunata, i miei genitori mi hanno da sempre spronata moltissimo nell'assecondare questa mia passione, mi hanno detto che fondamentalmente fino a una certa età era giusto provare a seguire il mio sogno. Poi è ovvio, uno si deve guardare in faccia e se magari a 30 anni, poi magari anche un po' prima, io mi ero data anche un po' una data, cioè mi ero detta se a 26 anni non ha più senso quello che sto facendo, vedo che non ce la sto facendo, preferisco non soffrire e trovare un'altra strada che mi piaccia lo stesso, perché credo che tutti siamo nati per fare più cose, non c'è solo una cosa che si può fare nella vita che ci può rendere contenti, quindi loro mi hanno sempre sostenuta, però è vero che non è scontato e mi rendo conto che anche magari il ruolo di un genitore è veramente alternarsi tra il guidarti e lasciarti libero, però capisco anche la difficoltà di un genitore che vede magari un figlio che soffre nel non riuscire a portare a termine un obiettivo o non riuscire a raggiungere il suo sogno. È anche difficile consigliare di magari spostarsi su altro e non deve essere facile, però ovviamente è orribile quando la prima persona dovrebbe credere in te e invece è la prima a ostacolare il tuo progetto,
certo,
di vita.
Invece, parlando di futuro, che spazio vedi per la musica, per l'elettropop nei prossimi 5 anni in Italia?
Ma io spero...
Naturalmente ti auguriamo che ce ne sia tantissimo.
No, vabbè, cioè io comunque amo la varietà, quindi nel senso poi non è che questo genere deve monopolizzare il mercato. Cioè, mi auguro più che altro che acquisti dignità, perché ogni tanto il pop, l'elettropop viene un po' considerato una musica un po' di... non di serie B, però ecco, sicuramente meno alta. E quindi il valore sempre un po' sminuito e credo si possano dire cose un minimo intelligenti o con un minimo di contenuto anche su una cassa dritta. Io ci provo sempre nei miei brani e quindi è una sfida da parte di chi fa elettropop cercare di comunque portare un contenuto che non sia retorico della serie adesso balliamo o cose insomma abbastanza banali, che è vero che succede in alcuni, insomma, nei brani elettropop ogni tanto, però vorrei anche che il pubblico riuscisse a vedere magari una profondità dietro una canzone ballabile, perché spesso c'è, e invece se penso a, che ne so, a Laurent Dance di,
certo,
di Stromae,
certo,
no? Cioè ci sono un miliardo
Papa
di brani,
Ute,
esatto, Papa Ute, esatto, cioè nel senso ci sono un sacco di brani che hanno comunque delle tematiche profonde o comunque non per forza profonde, ma comunque delle tematiche che non sono balliamo o mi sono lasciato il fidanzato, che vanno riconosciute, e a volte non vengono riconosciute perché senti la cosa che si balla e quindi sti cazzi.
Grazie mille, Dito nella Piaga, Miss Italia, grazie per il tuo tempo.
Grazie mille.